apriamo la Bibbia nel Vangelo di Matteo, capitolo 6. Leggeremo lo stesso testo dell'altra volta, ma vi prometto che la predicazione è diversa. Matteo 6, dal versetto 9. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Signore, benedica la sua parola. Fratelli, amici, gli studiosi del Nuovo Testamento, della Bibbia, spesso si dividono su tante cose. Discutono da secoli su diversi temi. Però sul Nuovo Testamento concordano che ci sono due punti che in qualche modo sono fondamentali per la comprensione del Vangelo stesso. Il primo è il rapporto che Gesù ha con suo Padre. Ed è la cosa che abbiamo visto la settimana scorsa. Gesù è unico perché è l'unico che può permettersi di definire, di chiamare Dio Padre e costruire una relazione con Lui e proporla anche agli altri. Il secondo punto è che Gesù è unico nello scenario di tutte le filosofie, le fedi del mondo, perché è l'unico che propone il regno di Dio. Ed è quello che viene fuori nella seconda petizione, nella seconda richiesta del Padre nostro: venga il tuo regno. Ma cos'è questo regno che Gesù propone? Cos'è questo regno di cui Gesù parla con insistenza in tutto il Vangelo? E come questo regno ci interessa? Interessa a me, te, è rilevante per la mia e la tua vita. Noi siamo chiamati a lavorare per il regno di Dio, ma cosa significa lavorare per il regno di Dio? Quali sono le caratteristiche dei servitori, degli operai, dei sudditi di questo regno? Ora, noi non capiamo spesso, no, la parola regno, perché la parola regno richiama nell'immaginario tempi storici molto diversi. Il regno era, come dire, un governo che era affidato ad una persona e di cui su questa persona c'erano aspettative molto varie, molto diverse. Tant'è vero che per secoli, fino al 1800 circa, c'era il cosiddetto tocco del re. Non so se avete mai visto anche qualche film. Il tocco del re era il re che veniva considerato, anche se era ateo, un pagano o un idolatra, comunque per il fatto che lui era re, veniva considerato con un potere quasi magico, e il re guariva dalla scrofula, cioè da una forma di tubercolosi, tant'è vero che nel Re Sole, quello che succedeva spesso, che c'erano alcune giornate durante l'anno in cui si ammassavano migliaia di uomini e donne che soffrivano di questa brutta malattia, una tubercolosi brutta, pesante, e allora il tè passava e col suo tocco poteva guarire qualcuno. Tanto era il rispetto e l'aspettativa che c'era nei confronti di un re e del suo regno. Gesù però è un re diverso. E la cosa che mi colpisce subito, e quanto parlo del regno di Dio, quanto studio il regno di Dio, è che questo regno di Dio è, guardate, è strano, è particolare. Perché da un lato questo regno di Dio è qui, è già arrivato. Matteo 1. Verso 15, Gesù inizia la sua predicazione, vi leggo io: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, è qui, ravvedetevi, il regno di Dio è qui, beati gli occhi vostri che vedono, dice Gesù, beati voi che ascoltate la venuta del regno. Il regno di Dio non viene in modo da tirare gli sguardi, no, il regno di Dio viene preso con forza, è per la mano di Dio che io scaccio i demoni. Il regno di Dio è qui. E sapete, quanto Gesù dice che il regno di Dio è qui, vuol dire che in qualche modo L'altro re concorrente che nella Bibbia è Satana, Satana è stato conquistato, è stato legato, lui sta perdendo forza, perché il re è arrivato, il vero re è arrivato, non c'è più speranza per lui, per l'altro re. Lui è qui e incomincia a liberare, a togliere, a far fuggire i prigionieri, a liberare i prigionieri che erano legati sotto il regno dell'altro re. Il regno di Dio è qui, dice Gesù. Però non è solo qui. E questa è la bellezza del Nuovo Testamento, non è solo qui. Il regno di Dio deve ancora arrivare. Se voi leggete la seconda petizione, venga il tuo regno. Ma fratelli, se il regno deve venire, vuol dire che non è ancora completamente qui. Vuol dire che ci sono ancora delle cose che dobbiamo aspettarci da questo regno. Il regno di Dio, ci dice il Signore Gesù, è come il seme che cresce piano piano e noi dobbiamo aspettare il raccolto. Il regno di Dio arriverà nella sua pienezza. È già incominciato. Gesù ha già vinto l'uomo Satana, ha già sconfitto il male, però noi vedremo la sua piena realizzazione presto. Il regno di Dio è già qui, dove due o tre sono radunati, io sono con loro, dice Gesù, ma il regno di Dio deve ancora venire. E c'è questa tensione in tutta la Bibbia, è qui, ma deve arrivare. Ora, amici, è un po' quello che succede. Guardate, qualche anno fa c'era stata questa disastrosa e faticosa guerra in Iraq. Ve la ricordate, no? Il mondo occidentale che era andato lì a liberare, no, l'Iraq, eccetera, eccetera. Allora è chiaro, non c'è partita. È chiaro che l'Occidente ha vinto e ha vinto subito. È chiaro che la vittoria era già lì. Però malgrado questa vittoria fosse già lì, ancora per molti anni sono continuati degli attacchi terroristici. No, che, come dire, la vittoria era già ottenuta, ma non era ancora pienamente realizzata. Noi siamo così. Gesù ha già vinto la battaglia, non c'è dubbio che ha vinto la battaglia verso Satana, ma ancora il nemico può permettersi qualche attacco terroristico nella nostra vita, nella società, qui e lì, può fare male, può fare molto male, ma Gesù ha già vinto, non c'è storia. Il regno di Dio è qui. Il regno di Dio arriva. E questa è la tensione che guida tutta la Bibbia. Ma cos'è Pippo? Cos'è il regno di Dio? Io voglio dirtelo cos'è questo regno di Dio, perché se noi comprendiamo bene cos'è questo regno per cui Gesù prega, e per cui Gesù lotta, vive, annuncia, noi la nostra vita può essere trasformata. Il regno di Dio è il rinnovamento, la liberazione di tutta la creazione che toccata, schiavizzata come risultato del peccato. Il regno di Dio significa che tutta la creazione, l'opera di Dio può essere rinnovata, liberata dall'influenza del male e dello stesso peccato. Ora, molti pensano che il regno di Dio coincida con la Chiesa, il regno di Dio non coincide con la Chiesa. Alcuni pensano che il regno di Dio sia soltanto una cosa spirituale. Il regno di Dio non è una cosa spirituale. Ma io vorrei offrirti questa mattina una visione di cos'è il regno di Dio nella Bibbia. Però per farlo, volevo prendere con te un testo che conosciamo tutti, che si trova nel libro della Genesi, al capitolo 3. Perché il regno di Dio è proprio il rovesciamento di quello che succede in Genesi 3. Genesi 3. Ricorda quello che abbiamo detto, il regno di Dio è il rinnovamento, la liberazione di tutta la creazione in tutti i suoi aspetti, nella tua vita personale, nella tua vita sociale, nella tua vita spirituale, nella tua vita fisica. Genesi 3, guarda questo, cosa è successo all'inizio dell'umanità, che ha segnato l'umanità per sempre. Genesi 3 ci dice che il vero problema dell'uomo non è un problema sociale o economico o di contesto, il vero problema dell'uomo è altro. Genesi 3 verso 7, l'uomo, il primo uomo e la prima donna che si ribellano al governo di Dio, disobbediscono alla parola di Dio, decidono di fare seguendo le loro intuizioni, la voce del serpente. Genesi 3 verso 7, allora si aprirono gli occhi a entrambi, Adamo ed Eva, e si accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore fra gli alberi del giardino. Però Dio, il Signore, chiamò l'uomo e disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato il frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo disse: «La donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato». Dio, il Signore, disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» E la donna disse: «No, il serpente mi ha ingannata, io ne ho mangiato». Allora Dio, il Signore, disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai i figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». E Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra in cui fosti nato, perché sei polvere e polvere ritornerai». Questo è successo all'inizio della storia dell'umanità. E il regno di Dio, quando è successo questo, è successo un grande guaio, un virus che ha infestato ogni aspetto della vita. Il regno di Dio è proprio la cura, è la guarigione di quello che è successo qui. Ma cosa è successo qui? La Bibbia dice che quello che è successo qui è una semplice parola: alienazione. E sapete cosa significa alienazione? Significa che tu usi qualcosa per uno scopo per cui non era stato pensato. Prendi il tuo orologio e inizia con l'orologio a piantare dei chiodi. Cosa succederà al tuo orologio? Si disintegra. Perché si disintegra? Perché l'orologio non è stato pensato per piantare chiodi. Quello che è successo nella vita dell'uomo, nella mia e nella tua vita, è proprio questo. Noi sperimentiamo disintegrazione per il semplice fatto perché facciamo delle cose per le quali non siamo stati pensati o progettati. Disintegrazione. Pippo, ma cosa stai dicendo? Semplice. La prima forma di alienazione, la prima forma di disintegrazione che io e te sperimentiamo è una disintegrazione spirituale. 3 verso 8. Genesi 3 verso 8. Cosa succede? Siamo separati da Dio. Ci nascondiamo da Dio. Questa disintegrazione spirituale riguarda tutti. Siamo alienati da Dio. Dio non è più vicino a noi, fuggiamo da Lui, ci nascondiamo, ci copriamo, non abbiamo più una relazione sana con Lui, fuggiamo da Lui. Noi siamo stati pensati come è stato pensato il sistema solare, dove il sole è al centro e dove al centro c'è Dio con la sua gloria, e io e te, tutti gli uomini e le donne, sono pensate come persone che devono orbitare intorno al sole, seguendo, riconoscendo la centralità del sole. Invece cosa è successo? Che ognuno ha voluto seguire la propria orbita. E quando ognuno vuole seguire le proprie orbite, immagina un sistema solare in cui ogni pianeta vuole seguire la propria orbita. Non può che esserci una infinità di collisioni, di scontri, perché non si riconosce la centralità del sole, di Dio. È quello che succede nella nostra vita. Non abbiamo riconosciuto la centralità di Dio al centro, al sole, come l'unico che merita la gloria. Abbiamo incominciato a dire: «No, io non orbito attorno a te, voglio orbitare attorno a me stesso». disintegrazione spirituale. Siamo separati da Dio. E questa separazione è faticosa perché significa che io e te che eravamo pensati per godere dell'eternità con Dio, adesso non abbiamo più questa previsione. Ma se io e te siamo separati da Dio, vuol dire che non godremo l'eternità con Dio, ma saremo destinati alle pene eterne, disintegrati. E c'è questa disintegrazione spirituale, Dio non è più al centro. Però non possiamo vivere senza Dio. Sappiamo che abbiamo un vuoto incolmabile nella nostra vita e cerchiamo qualche altra cosa. Sappiamo che Dio deve esserci qualcosa più grande di noi stessi. E incominciamo una ricerca affannosa, disordinata, di esperienze, di contatti, di ricchezze qui e là. Vogliamo riempire un vuoto che solo Dio può riempire. E tutti i nostri problemi, derivano da questa disintegrazione primaria, perché siamo stati alienati da Dio. E quando Gesù arriva, quando riceviamo Cristo nella nostra vita, le cose cambiano. Non siamo più pianeti impazziti, ma ricominciamo a rigirare sull'asse per cui siamo stati pensati. Però la disintegrazione non è solo spirituale, fratelli. Quello che succede in Genesi 3 non è soltanto una cosa spirituale con Dio. C'è anche una alienazione, una disintegrazione psicologica. Genesi 3, verso 10. Non è soltanto il rapporto con Dio che è toccato, ma è anche il rapporto con noi stessi. Guardate cosa succede all'uomo quando si separa da Dio, immediatamente diventa psicologicamente confuso, disfunzionale, diventa malato psicologicamente. Signore, verso 10, ho udito la tua voce nel giardino, ma ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Iniziano i primi problemi psichici e psicologici. L'uomo ha paura. Inizia l'ansia, il senso di colpa, l'infelicità, la mancanza di significato. Noi prima eravamo integrati, c'era una vita armoniosa, ma adesso c'è disintegrazione. Non abbiamo soltanto un cattivo rapporto con Dio, abbiamo un cattivo rapporto con noi stessi. Non ci capiamo più, fuggiamo da noi stessi. Dovevamo servire Dio per il significato, dobbiamo conoscere Dio per crescere nella vita, abbiamo bisogno di un rapporto con Lui, abbiamo bisogno di essere a posto, la nostra coscienza. Invece adesso siamo disturbati, abbiamo problemi con la nostra identità, il nostro cuore non è più affidabile, il nostro cuore diventa, sai cosa, una fabbrica di idoli. Il nostro cuore, che era pensato per lodare il Signore, invece inizia a produrre piccoli idoli domestici che adoriamo di volta in volta. Abbiamo bisogno di sicurezza, di accoglienza, di significato, di dignità. E non cerchiamo queste cose in Dio, ma le cerchiamo nel posto sbagliato e soffriamo ancora di più. Disintegrazione spirituale, disintegrazione psicologica con noi stessi. L'origine è tutta lì. Ma non solo, c'è anche una disintegrazione sociale che arriva da Genesi 3. Se guardi il verso 7, allora si aprirono gli occhi ed entrambi si accorsero che erano nudi, e allora unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Le persone subito, appena peccano, appena smettono di orbitare attorno a Dio, cosa fanno? Iniziano i problemi relazionali, iniziano i problemi sociali. Inizia il primo problema, inizia nella prima famiglia, nella prima coppia. Invece di essere uniti davanti al Signore, diventano improvvisamente gli uni contro gli altri. Il primo matrimonio diventa un gran casino, una gran confusione. Non c'è più armonia. Qua. Adesso non sono più gli uni per gli altri. Adesso sono guidati dalle loro passioni, dai loro desideri, dalle loro visioni. Si nascondono l'uno dall'altro. E iniziano i problemi di coppia. Iniziano i problemi relazionali. Iniziano i problemi sociali. Non siamo capiti dagli altri. Siamo guidati dai nostri interessi. Giacomo 4 pensa sicuramente a questo quando dirà nella sua lettera. Giacomo 4 verso 13. Da dove vengono le guerre, le contese fra di voi? Da dove vengono le discussioni? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete, invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. Da dove vengono i problemi sociali? Da dove vengono i tuoi problemi relazionali con gli altri? Vengono da questa disintegrazione. Pippo, ma allora è semplice, quindi non è colpa solo del razzismo, dell'imperialismo, del colonialismo, del no, no, certo che è colpa, però all'origine c'è questo. Ma la disintegrazione non è solo relazionale, la disintegrazione non è solo psicologica, la disintegrazione non è solo spirituale, la disintegrazione è anche fisica. Fisica. Cosa succede? Guarda cosa succede. Genesi 3, versetto 17. Poiché tu hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto e che io ti ho ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Anche la terra è stata toccata, infestata da questa ribellione. Noi siamo adesso separati non soltanto da Dio, non siamo separati solo da noi stessi, non siamo separati solo dagli altri, siamo separati anche dalla creazione di Dio. La terra adesso non è più terra amica. La creazione di Dio non è più amichevole. Sotto dobbiamo esercitare il dominio, dobbiamo in qualche modo... La terra stessa viene maledetta a motivo nostro. E ci sono le spine e i rovi. E con sudore che mangeremo, quanto potremo mangiarne del frutto del nostro lavoro. Perché questa disintegrazione ha toccato anche il nostro rapporto con la terra. Se perché siamo polvere, polvere ritorneremo, ci dice il testo. E la fame nel mondo, le malattie, il decadimento fisico, l'invecchiamento, i problemi ambientali, i disastri naturali, la morte stessa, origina da questa profonda disintegrazione. Questo è il quadro della Bibbia. Questo è quello che noi siamo. E quando Gesù arriva, secondo te, cosa fa Gesù? Quando arriva il regno di Dio, cosa fa? Cura un aspetto di tutto questo? Inizia a guarire, a preoccuparsi di una piccola disintegrazione? No. Quando il re arriva, prende tutte queste dimensioni e le tocca. E Gesù, il regno di Dio che arriva, significa che succede qualcosa di diverso nella tua persona, nel tuo rapporto con gli altri, nel tuo rapporto con Dio, nel tuo rapporto con la terra. Cambia tutto. Quando il re arriva, guarisce ogni cosa. Non subito, ma lo fa. Salmo 96. Questo è il regno di Dio. E questa benedetta inversione, destinati alla maledizione, alla corruzione, adesso cambia tutto, perché il re è arrivato. Salmo 96. Verso 11 e 13. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto esso contiene, esultino i campi e quanto è in essi, tutti gli alberi delle foreste emettano gridi di gioia in presenza del Signore, perché Egli viene. E quando il re viene a giudicare la terra, egli giudicherà il mondo con giustizia, il popolo con verità. Il re viene. E quando il re viene, cambia tutto. Questo è il Vangelo. Non accontentarti di un Vangelo diverso, il re viene. E questo re che viene cura, guarisce, vuole estendere la sua influenza su tutte queste dimensioni. C'è gioia nel mondo, ci deve essere gioia nel mondo. C'è un canto di Isaac Watts che dice esattamente questo: gioia nel mondo perché il Signore è venuto, lasciate che la terra riceva il suo re e lasciate che ogni cuore prepari il posto a lui, innalzino i canti della creazione, gioia in tutto il mondo, regna il Signore e lasciate che usi che gli uomini cantino mentre i campi, i fiumi, le rocce e le colline cantino con allegria, gioia nel mondo. Non lasciate più crescere peccati e dolori. Gioia nel mondo. Il re viene. Cari amici, il regno di Dio è questo. È il rinnovamento, la liberazione di tutte queste cose che sono state toccate dal peccato, di tutte queste dimensioni della vita che sono state intaccate dalla corruzione. Significa che adesso il re viene e guarisce, e inizia a guarire ogni cosa. Non accontentarti di un cristianesimo parziale. Non accontentarti di un cristianesimo, di un Vangelo part-time, di un pezzettino di Vangelo. Quando il Vangelo arriva, cambia tutto. La tua relazione con Dio, la tua relazione con te stesso, il tuo rapporto con gli altri, ma cambia anche la tua relazione col mondo fisico. Amici, deve essere questo il Vangelo del Regno che dobbiamo abbracciare. Ora, sapete cosa succede invece? Succede che in qualche modo, anche nel mondo cristiano a noi vicino, succede che in qualche modo iniziano degli squilibri. E noi spesso siamo storditi dagli squilibri attorno a noi, non capiamo più bene dove dobbiamo andare, ci sono fasi della nostra vita in cui siamo un po' perplessi. Perché da un lato c'è chi dice, no? C'è un approccio fondamentalista, se mi permettete questo termine, che dice il regno di Dio è esclusivamente futuro, il regno di Dio arriverà, questo mondo adesso è un mondo da schifo, bisogna fuggire da questo mondo, no, non bisogna pensare, non bisogna impegnarsi, state attenti alle cose del mondo, fuggite, no? Ecco, quindi non devi penetrare nella cultura, in questa società, perché il regno di Dio è completamente diverso da questo mondo. C'è una mentalità da fortezza che si sviluppa, no? Una certa una tentazione al legalismo. Il Vangelo è contro ogni cosa che tu vedi, quindi verrà, non c'entra nulla. E questo produce cristiani che hanno paura, che non si mettono in gioco nella società, che non presentano il Vangelo con franchezza, con la parresia, con la gioia che è dovuta, perché pensano che in qualche modo il mondo sia completamente contrastante al regno, e il regno sia un'altra cosa che arriverà in modo spettacolare un giorno, ma adesso non c'entra niente. Questa mentalità è una mentalità da fortezza, che secondo me ha dei rischi, perché ti procurerà una frattura nella tua vita, perché tu incomincerai a vivere il cristianesimo dalle 10 alle 12 la domenica mattina e qualche ora durante la settimana, però poi tutto il resto segui altri principi, al lavoro, alla tua famiglia. È come se no, sei proprio preoccupato, accerchiato, no, non c'è, non penetri la società per trasformarla. Quindi stiamo attenti da questo squilibrio, perché il regno di Dio è qui ma arriverà. C'è questa tensione e riguarda tutto. Poi c'è un'altra tentazione, che è la tentazione miracolistica. Cioè, mentre c'è un certo fondamentalismo che ti dice che il regno è troppo, verrà nel futuro, c'è chi pensa invece, no, che in pratica che tutto si cambi, si traduca con un miracolo. Ci deve essere un miracolo subito per tutti, no? Per cui, no, in qualche modo stai male, subito preghiamo per la guarigione. C'è un problema nella tua vita, allora sì, se non aspetti il miracolo immediato, allora bisogna insistere in quel modo. C'è una difficoltà che tu hai, ecco, allora vieni che preghiamo. C'è un'aspettativa molto forte su un intervento diretto, immediato da parte di Dio. No? Questa tentazione miracolistica che ci fa sentire un po' dei superuomini spirituali, capite, però procura delle frustrazioni, perché continueremo a invecchiare, moriremo comunque, perché Dio a volte risponde, a volte no, come noi vorremmo, perché Dio fa le cose nella sua sovranità, mica per accontentare me e te. E i problemi rimangono. Allora il Vangelo è una cosa diversa, perché il Vangelo è quel seme che piano piano inizia adesso a ricucire quel tessuto spezzato che c'è nella nostra vita. E piccoli passi. Certo, Dio a volte può fare delle cose straordinarie. Dio a volte, come dire, qualcuno diceva, no? Dio ci tocca senza il suo guanto, e quando Dio ci tocca senza il suo guanto vediamo i suoi miracoli potentemente. Certo che Dio lo può fare, però il Vangelo penetra nel mondo contemporaneo in modo diverso, attraverso la vita quotidiana, ordinaria, di persone come me e te, attraverso la testimonianza di uomini e donne che hanno creduto nel Vangelo di Gesù e iniziano a essere trasformate in modo completo, globale, senza arroganza, senza supponenza, di uomini e donne che vivono la loro famiglia in modo biblico, diverso, di uomini e donne che vivono il loro lavoro cristianamente, di uomini e donne che riescono ad accettarsi perché Gesù li ha accettati. Questo è il Vangelo, di uomini e donne che hanno adesso un nuovo rapporto con la creazione. Perché? Perché sanno che Dio è il creatore e allora non devono sfruttare la creazione o abusare delle sue risorse, perché sanno che Dio ci renderà conto di ogni cosa. Questo Vangelo che penetra è come quel seme che piano piano cresce. Amici, io penso che in qualche modo noi dovremmo muoverci in questa direzione. Dio è già qui. Il Vangelo del Regno, il Regno di Dio è già qui, è già venuto. Quindi possiamo aspettarci grandi cose da Dio, possiamo aspettarci la sua potenza che guarisca, che faccia, che metta a posto diverse cose. Però Dio, il Regno di Dio è già qui, ma non è ancora completamente manifestato. Arriverà. Quindi vuol dire che ancora oggi nella nostra vita sperimenteremo sofferenze, crudeltà, ci saranno difficoltà, ci saranno guerre. Significa che in qualche modo non possiamo fidarci di quello che la politica, il mondo ci offre. Perché il Regno verrà e non è opera nostra, è opera di Lui, di Dio. Questo è il Regno di Dio. Padre nostro, venga il tuo Regno. Capite che quando Gesù prega questa, quando Gesù insegna questa richiesta, è una rivoluzione. Adesso vuole cambiare tutto il corso della storia, vuole darci una nuova vita, una nuova prospettiva. Non dobbiamo essere più disintegrati. Noi adesso in Gesù possiamo essere integri e integrati a Dio e alla sua volontà. Amici, cosa significa questo? Cosa significa concretamente? Pippo, come posso vivere? Cosa significa? Quali sono le caratteristiche di uomini e donne che vivono allora nel Regno di Dio? Tre cose pratiche. Tre cose pratiche che chi vive segnato dal Regno di Dio ha sempre, in tutta la sua vita, qualunque sia la tua professione, qualunque sia la tua vocazione, qualunque sia il tuo contesto familiare, qualunque sia il tuo contesto culturale o sociale. Se tu fai parte del Regno di Dio, avrai tre caratteristiche che ti accompagneranno sempre. La prima caratteristica è la passione per la giustizia. Sì. La passione per la giustizia. Tito 2:12, comportatevi giustamente. Michea 6:8, cosa richiede da te uomo che non che cammini umilmente ricerchi la giustizia? Giobbe 29 dice, Signore, io ho fatto le cose giuste, ho aiutato lo straniero, il povero, l'orfano, ho dato cibo a chi non ne aveva. Passione per la giustizia, passione per le cose giuste, vere, che meritano di essere conseguite, perseguite, costi quel che costi. Giustizia deve essere la prima caratteristica dei figli del Regno. Lotta per la giustizia, quella biblica, quella di Dio. Ma non è solo qui. La seconda caratteristica che dovrebbe accompagnare i figli del Regno di Dio è il servizio, l'abilità, la capacità, la passione per il di servire. I figli del Regno sono tutti tutti diaconi. I figli del regno sono tutti diaconi, dovrebbero essere i primi a essere disposti a servire. E sapete, diaconia non è un ruolo, la diaconia che si riconosce soltanto ad alcuni nella Chiesa. Ma se tu hai creduto nel Vangelo, il Vangelo ti chiama a essere un diacono, diaconos, essere un servitore. Ora, ma che significa, Pippo, essere diaconos? È semplice. Vi ricordate Luca 10, verso 40, Marta, che si arrabbia anche un po'? Cosa fa Marta quando c'è Gesù? Serve ai tavoli. O il diacono è una persona che fa i servizi più umili, che è disposto a fare le cose più umili. Il diacono è una persona che prepara il pasto, il pranzo per gli altri. Stiamo cercando un diacono al campeggio? Il diacono è qualcuno che lotta, che si impegna perché gli altri possano crescere e stare bene. Il diacono è il cameriere, è l'immagine del cameriere che sta dietro al tavolo mentre gli altri consumano il pasto ed è pronto a intervenire per facilitare il loro pasto. Il diacono sta dietro le quinte ma lavora e lavora sodo. E il diacono sono quelli che in qualche modo servono gli ultimi. Vi ricordate Atti 6, le vedove della chiesa primitiva? E Gesù dice, quando Gesù chiede, chi sarà? Chi è più grande? Chi sarà più grande? Quello che siede a tavola o colui che serve? Gesù dice che è più grande non chi sta a tavola, ma colui che serve. Se tu vuoi essere grande nel regno di Dio, devi essere un diacono, un diacono ma non come titolo, ma come servizio, come profilo, come spessore della tua vita. E questo è grande. Sapete, c'è una frase in Platone che lui si interroga quando parla con i suoi colleghi filosofi e a un certo punto lui dice, ma come si può essere felici servendo qualcuno? Questo era il dilemma della filosofia greca. Come si può essere felici servendo qualcuno? Platone. Gesù dice completamente l'opposto. Tu e Dio possiamo essere davvero noi stessi, davvero felici, pieni di gioia, se serviamo gli altri, se serviamo il suo regno, se siamo servitori. Io sono in mezzo a voi, dice Gesù, come colui che serve, diacono. Dov'è questa passione per il servizio? Dov'è questa passione nella mia vita per la diaconia, per il servizio senza riconoscenza? Dov'è questa passione a seguire Gesù, costi quel che costi, dietro le quinte? Questo è il modello cristiano. Se vuoi essere grande nel regno di Dio, devi essere semplicemente un diacono, colui che serve, in silenzio. La terza caratteristica del regno di Dio è la compassione, la misericordia, è l'avere passione per gli altri. E l'essere, vi ricordate la parabola del samaritano? È prendersi cura, essere vicini agli altri nel loro problema. Giacomo 2, verso 14 e 17, significa che se vedi una persona che ha un problema, prenditi cura di lei non soltanto spiritualmente, ma se puoi prenditi cura di lei integralmente. Questa passione per le persone così come sono, per la loro completezza. Non offrire un Vangelo parziale. Fai in modo che il Vangelo si prenda cura dell'intera persona. Questo è il regno del Signore. Questo è il regno di Dio. Quando Gesù predica e dice e chiede, venga il tuo regno, sta chiedendo esattamente questo. Però non si ferma qua Gesù. No, non si ferma. Poi dice subito dopo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E tu e Dio non possiamo far parte del regno di Dio se in qualche modo non sottomettiamo la nostra volontà alla sua. Ora, amici, bisogna essere molto chiari qua. la volontà umana è corrotta. La volontà umana è stata segnata dal peccato di Genesi 3. Per cui noi dobbiamo essere consapevoli che nessuno accetterà il Signore per le sue forze. Noi dobbiamo essere consapevoli che la volontà dell'uomo è talmente corrotta, talmente deturpata, talmente rovinata dal peccato, siamo orbite a noi stessi, che ci dice Genesi 3, che se lo Spirito di Dio non interviene a rinnovare dal profondo, noi non riusciremo ad accettare il Signore. Noi siamo per natura schiavi. Noi siamo, ci dice la Bibbia, per natura, non siamo nati in una posizione di neutralità. Se non conosci il Signore, non è che sei neutro, sei nello spazio bianco. Nella visione biblica, se tu non conosci il Signore, non è che non hai un re, hai un altro re. Se tu non appartieni a Dio, non è che sei tranquillo perché sei nella sala di attesa. No. La Bibbia dice che chi non crede nasce nei falli e nei peccati. La tua vita è già segnata. E il re viene per liberarti. Per cui, in un certo senso, amici, siamo chi non crede. Siamo molto storditi dal discorso e a volte stupiti quando si parla di esorcismi e possessioni. Però sappi una cosa, che è solo una misura di grandezza, perché secondo la Bibbia, se tu non conosci Gesù, giaci nel maligno. Non c'è nulla di nuovo. Se tu vuoi vivere la libertà, questa libertà c'è solo in Gesù Cristo. Solo il Vangelo ti rende libero. Noi non siamo neutri. Non c'è nessuno spazio di neutralità. E alla fine della giornata, no, noi dovremmo decidere, noi dovremmo considerare che siamo o con Dio, o con Lui e con il Suo regno, o contro di Lui. La nostra volontà è deturpata. Sapete, allora, no? Chi vi propone un Vangelo da scegliere come si sceglie la Coca-Cola, non fidatevi. Perché la tua capacità di scelta è corrotta, non esiste. E tu puoi eventualmente alzare la mano soltanto se lo Spirito di Dio sta operando nella tua vita e inizia a risorgere, a far risvegliare questi uomini e persone morte. Senza la potenza e la forza dello Spirito di Dio, la nostra predicazione è inutile. Il nostro sforzo è inutile. Quando guardi ad una persona, non pensarla come una persona neutrale, che deve in qualche modo decidere dove andrà per l'eternità, no? Quando tu guardi un non credente, sappi che quella persona ha già una destinazione eterna, se non crede in Gesù. Questa è la Bibbia, prima della fondazione del mondo. Questa è l'urgenza di predicare il Vangelo. Per questo dobbiamo correre. Perché dobbiamo togliere, liberare con forza, fare in modo che il Vangelo arrivi con forza a liberare i prigionieri che sono adesso vincolati nel regno del nemico. Questa, quando Gesù dice, sia fatta la tua volontà. Questo è Gesù, dice, Padre, fai in modo che la tua volontà sia nella nostra vita. E questo è quanto io e te incominciamo ad accordare la nostra vita con questa prospettiva. E c'è un altro posto dove Gesù prega questa parola. E sai dov'è? È al Getsemani. Te lo ricordi? Quando Gesù è alla croce, cosa dice? Gesù è nel massimo dell'attenzione, nel massimo della pressione. È lì che sta pagando per i tuoi e per i miei peccati, per i tuoi e per i miei fallimenti. Sta vivendo l'abbandono di Dio in un modo così forte perché io e te potessimo essere con Lui riconciliati. Gesù è in quel momento così teso e Lui si chiede a suo Padre, chiede
come grido disperato, se ti è non la mia ma la tua volontà sia fatta. Ed è l'ultima, l'unica volta dove Gesù pregherà ancora questa preghiera. E dovrebbe essere anche la nostra. Signore, realizza nella mia, nella nostra vita, la tua volontà, costi quel che costi. Anche se nella tua volontà ci sono previsti, noi dovremo attraversare periodi oscuri, tenebrosi. Anche se ci saranno fasi della nostra vita in cui passeremo per la valle dell'ombra della morte. Ve lo ricordate? Salmo 23. Però il Salmo ci dice che lì tu sei con me. Ci passeremo tutti. Però non sarà, questo e fa parte del pacchetto chiamato vita. Però quanto passeremo per quella valle, Dio sarà con noi e non ci abbandona. Salmo 73 ci dice, Dio tu mi hai preso per la tua mano destra e non mi lasci. Hai presente cosa fa un buon papà col suo figlio piccolo? Quando cammina, quando c'è il rischio che lo perda, prende la sua mano, la stringe in modo forte e cammina con lui. Così fa Dio con noi. Non è vero che non ci saranno i problemi ci saranno. Non è vero che non ci saranno più malattie, purtroppo, fin quando il regno non sarà completamente arrivato, le malattie ci saranno. Conosceremo ancora fallimenti, certo. Dio potrà guarire, certo che lo potrà fare, ma i problemi li attraverseremo. Lo potremo fare soltanto se viviamo con questa consapevolezza che Dio è con noi. E se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Camminate per fede, non per visione. E sai cosa significa questo? La visione è quando tu hai tutto chiaro. Quando vedi, riesci a vedere ogni distanza, ogni ostacolo, quando riesci a calcolare bene il percorso, quando ti manca, quando è tutto sotto controllo. Però quando cammini per fede, le cose sono diverse. Vuol dire che ci possono essere fasi nella vita in cui c'è una nebbia profonda, un'oscurità profonda, ma tu devi andare avanti, perché sai che la strada è quella. Anche se non riesci a vedere a un metro dal naso, sai che la direzione è quella e tu devi andare avanti in quella direzione, costi quel che costi. Vai avanti per fede, perché per fede significa che tu hai una relazione personale con Lui e questa relazione personale con Lui è la cosa sufficiente per ogni cosa. Che il Signore possa darci di vivere, fratelli, amici, questa preghiera. Che il Signore possa darci di vivere questa profondità, che la nostra vita possa essere proprio questo. Signore, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, completamente. E infatti Gesù cosa dice? Solo nel cielo? Ma è facile nel cielo. No, nel cielo come che qui sulla terra. Voglia essere questa la nostra preghiera. E voglia fare di ognuno di noi, di te e me, cittadini del regno di Dio, con le caratteristiche del regno di Dio, con la passione del regno di Dio, uomini e donne che non si lasciano influenzare dagli idoli contemporanei, ma che lottino per l'avanzamento del suo regno. Il regno di Dio è qui, ma arriverà. E tu e Dio siamo chiamati a collaborare per il suo avanzamento. Abbassiamo il nostro capo. Gesù dice, se con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, e dunque giunto fino a voi il regno di Dio, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Ecco, l'uomo forte è legato, adesso possiamo godere della sua libertà. Io non so se tu hai creduto nel tuo cuore, io non so quanto profondamente tu hai dato la tua vita a Cristo, io non so quanto tu hai ricevuto, se hai ricevuto pienamente il Vangelo, però questa mattina voglio dirti che se non l'hai ancora fatto, accoglilo, ricevilo. Apri il tuo cuore al Signore Gesù. E tutta la disintegrazione che stai sperimentando, spirituale, psicologica, sociale, fisica, inizierà a essere guarita, curata. Che il Signore possa aiutarci a essere cittadini di questo regno, che abbiano la passione per la giustizia, la passione per il servizio, la passione per la misericordia. Il Signore possa aiutarci a vivere questa petizione, questa preghiera. Il Signore possa aiutarci a fare in modo che la nostra, la mia e la tua volontà possa essere risvegliata dallo Spirito di Dio, guarita da Lui, e noi possiamo seguire i Suoi comandamenti quotidianamente, come solo Lui, come Lui vuole. Signore, aiutaci questa mattina, nel nome di Gesù.